Buongiorno a tutti e bentornati al nostro Barlume, il podcast di approfondimento sui temi legati alla legalità e la criminalità organizzata, per accendere le idee con due chiacchiere ed un buon caffè. Oggi, dietro al bancone, ci sono io, Federica, e insieme affronteremo un tema a cui mi sono avvicinata grazie a una persona molto importante, che da grande conoscitore e narratore mi ha anche aiutato nella stesura della puntata e che ci tengo tanto a ringraziare per il suo enorme aiuto. Insieme ci avvicineremo al popolo e alla cultura basca, immergendoci in una delle storie più controverse, come la nascita del gruppo rivoluzionario ETA, Euskadi ta Askatasuna. Per parlare dell'ETA e dell'indipendentismo basco, è necessario inquadrare quello che sono i Paesi Baschi e le loro origini. Questo territorio si estende al confine fra Francia e Spagna e si affaccia sul Golfo di Biscaglia, nel nord-est della penisola iberica. Oggigiorno sono una delle comunità autonome che compongono la Spagna e constano di tre province, l'Álava, la Biscaglia e la Guipúzcoa, con capitale Vitoria-Gasteiz. Culturalmente si intende considerare l'Euskal Herria come tutti i luoghi in cui viene parlata la lingua basca. La stessa parola basco, proprio in lingua basca, Euskal Dunak, significa letteralmente colui che parla il basco. L'Euskal Herria pertanto è composta dalla regione autonoma spagnola dei Paesi Baschi, dalla Navarra, che è un'altra comunità autonoma spagnola, che in realtà è spaccata a metà e di cui solo la parte settentrionale è culturalmente basca, mentre la parte meridionale è di cultura spagnola castigliana, ed infine altre tre province basche francesi, subito al di là dei Pirenei, dove troviamo città come Biarritz, Bayonne e via dicendo. In tutta questa zona montuosa che si affaccia sull'oceano al confine tra Francia e Spagna, tra Pirenei e Cordigliera Cantabrica, ci sono i Paesi Baschi, caratterizzati da una forte impronta culturale che si basa proprio, come abbiamo già detto, sulla lingua. Questa, che non suona come nessun'altra lingua al mondo, è sopravvissuta fino al giorno d'oggi ed è attualmente ampiamente utilizzata come prima lingua da una grande maggioranza della popolazione che abita la regione. È importante ricordare che le sue origini sono veramente antichissime e la sua peculiarità di non essere imparentata con nessun'altra lingua al mondo. All'interno dell'albero della stessa lingua, essa risulta infatti isolata. Gli studiosi concordano sul fatto che questo particolare idioma sia di genesi pre-indoeuropea, ovvero presente da prima che gli indoeuropei arrivassero in quello che oggi è il continente europeo. I baschi, con tutta probabilità, sono quindi un popolo veramente antico. In ogni caso, fino al 1512 ci fu un alternarsi di regni più o meno indipendenti, prima con un vero e proprio principato di Vasconia e poi con il regno di Navarra. A partire dal 1512 furono invece accorpati all'Aragona e alla Castiglia, andando a costituire l'ossatura della moderna Spagna, ma rimanendo sostanzialmente autonomi, con esperienze di autogoverno, i fueros, tanto per ricordarne uno, fino al momento della Rivoluzione francese, quindi alla fine del 1700. Questo aspetto di relativa autonomia risulta ai fini della storia e del fondamento dei Paesi Baschi, come oggi li conosciamo, molto importante e non va affatto sottovalutato. Infatti lo riprenderemo più avanti per capire i meccanismi e i processi politici, sociali e culturali che hanno portato alla lotta armata e in che modo il seme indipendentista abbia trovato terreno fertilissimo proprio in quest'area. A partire dal 1876 fu introdotta una legge determinante per la storia che stiamo raccontando. Tutti i sudditi della corona spagnola vennero infatti riconosciuti come tali e null'altro. Finì quindi l'esperienza basca dei fueros e ogni sorta di autonomia. Il processo di assimilazione alla Spagna venne considerato pressoché completato, se non che, poi dopo 19 anni, e precisamente nel 1895, fu fondato il Partito Nazionalista Basco, ad opera di Sabino Arana Goiri. E proprio con queste premesse e in questo contesto, fino alla guerra civile spagnola, ci furono grosse spinte indipendentiste. Il governo repubblicano, per avere l'appoggio del suo operato, mise al voto l'autonomia basca, tramite un referendum, nel 1933, in cui l'84% dei votanti si dichiarò favorevole a un'autonomia. La guerra civile spagnola del 1936, seguita poi dalla vittoria dei nazionalisti e dalla dittatura di Francisco Franco, segnarono però la fine di ogni progetto di autonomia. La politica di Franco fu infatti fortemente centralista e gli arrivò a proibire la lingua basca e ogni forma di dissenso. In questo clima, il PNV, Partito Nazionalista Vasco, rimase inattivo e a causa proprio di una frattura interna al partito, nacque nel 1952 Ekin, un gruppo di studenti di sinistra, dissidenti del Partito Basco Moderato, da cui in seguito nacque proprio l'ETA. Come fu possibile però uno spirito indipendentista tanto forte all'interno della regione basca? Le ragioni di una così grande spinta indipendentista vanno cercate proprio nella storia della penisola iberica. Dopo un periodo di splendore, infatti, culminato con la disfatta dell'invincibile armada, lo Stato spagnolo non si riprese mai. Ciò che ne seguì fu un lento ed inesorabile declino. E comunque il forte impulso accentratore della corona spagnola non riuscì ad omogenizzare lo Stato come venne fatto in Francia. Ciò che ne risultò, agli inizi del Novecento, fu uno Stato a complete due velocità, estremamente lento e arretrato, con due sole zone altamente industrializzate. Proprio all'interno di queste due regioni si vennero a creare pertanto forti identità nazionali, ostili alla corona castigliana, che non fu in grado di creare nemmeno i presupposti di uno Stato moderno. Durante il periodo dei Fueros, che ricordiamoci durò più di 350 anni, vennero creati presupposti culturali per un forte senso nazionale. Come scrisse infatti lo storico, scrittore e poeta spagnolo, nonché anche ex militante dell'ETA, John Juaristi, in quel periodo fu inventata e divulgata la tradizione basca. In questo ambito, infatti, il nazionalismo ebbe terreno veramente molto fertile. Facendo poi un repentino balzo in avanti, fino al 1952, dunque in piena dittatura franchista, quello a cui si assiste fu un'assimilazione forzata del popolo basco alla cultura spagnola, il che portò anche alla proibizione, come già detto, dell'uso scritto ed orale dell'euskera, la lingua basca. Il nazionalismo basco cambia faccia ed inizia a raffigurarsi più che altro come un movimento di liberazione nazionale, molto simile a quanto accadde nei processi di decolonizzazione attivi in quegli anni, seguendo il principio di autodeterminazione dei popoli, ponendo il focus sulla lingua, fino poi alla fondazione dell'ETA, Euskadi ta Askatasuna, letteralmente Paesi Baschi e Libertà. Si passa quindi in meno di 50 anni da un nazionalismo a trazione razzista ad un nazionalismo di sinistra. Agli inizi del movimento fu l'opera del linguista tedesco Friedrich Grundtvig, Basconia, che contribuì a rendere il nazionalismo basco una questione esclusivamente spagnola, interpretato da lui come una resistenza al franchismo. Interessante poi vedere come fu proprio da questi scritti che l'ETA pose i suoi principi di base e si prefisse come obiettivo la rivoluzione sociale. Dalla nascita dell'ETA nel 1958, all'inizio della lotta armata, trascorsero però 9 anni. In questo periodo l'ETA allargò i propri consensi e si strutturò mediante una serie di assemblee. A partire dal 1967, l'organizzazione iniziò la lotta armata, parallelamente alla quale comunque portò avanti anche un discorso politico. Non a caso il suo motto era «Bietan garrai», in basco per seguire entrambi, riferendosi appunto alla lotta politica e a quella armata. In questo primo periodo di lotta armata, l'ETA ottenne il completo appoggio del popolo basco, perché, più che altro, venne vista come un lumicino di speranza contro la dittatura franchista. Il sostegno della società raggiunse il suo apice nel 1970, quando, in seguito ad un processo contro 15 etarra, ovvero militanti dell'ETA che il governo voleva condannare a morte in seguito a significativi scontri e manifestazioni di piazza e di rivolta, furono proprio lo Stato e le istituzioni a dover fare un passo indietro. Allo stesso modo, la dittatura franchista fu ancora più delegittimata nel 1973 quando l'ETA commise uno degli attentati più spettacolari della storia. Siamo al 20 dicembre 1973, a Madrid. La città in quel momento si stava preparando a festeggiare il Natale, senza troppo entusiasmo. Infatti la Spagna era stata uno dei paesi più colpiti dalla crisi del petrolio e il desarrollo, ovvero lo sviluppo, parola d'ordine della politica franchista, sembrava ormai un miraggio del passato. Il dittatore in persona, ormai oltre ottantenne, con problemi di salute, aveva chiamato a sé una schiera di tecnocrati per aiutarlo, con interessi però molto lontani da quelli del popolo, e per gestire le attività più segrete una serie di spie e informatori legati all'Opus Dei. Franco, a causa della sua precaria salute, sa bene che non gli rimane molto tempo e con una mossa senza precedenti nella storia del regime decide di lasciare il comando del governo a uno dei suoi fedelissimi, anche lui legato all'Opus Dei e a capo della Marina Militare, il duca Luis Carrero Blanco, che tutti videro a quel punto come il designato. Egli veniva considerato, infatti, uno degli esponenti più intransigenti e questa sua intransigenza, unita all'aspetto severo, gli avvalsero un soprannome poco lusinghiero da parte dell'opposizione. L'ogro. L'orco. Quella mattina il generale andò a sentire la messa, come si sapeva essere solito fare, e finita la messa si accomodò sulla sua macchina blindata per essere riportato al palazzo del governo. Ma proprio durante il percorso di ritorno ci fu una gigantesca esplosione. L'esplosione sembrava non finire mai e scosse tutto il quartiere. Quando il fumo si diradò, la strada sembrava un cratere. La chiesa e i palazzi vicini avevano le facciate completamente distrutte. Ciò che però non si vedeva era la macchina blindata, perché appunto non era lì. Una carica di 100 kg di dinamite, piazzata sotto il fondo stradale, esplose infatti nel momento in cui l'auto passava, facendola volare a più di 30 metri di altezza, superando un palazzo di 6 piani e atterrando esattamente dal lato opposto. I due agenti della scorta morirono sul colpo, mentre il duca Luis Carrero Blanco, capo del governo spagnolo e successore designato di Franco, venne raccolto agonizzante per morire all'arrivo in ospedale. Questa azione fu decisiva nella storia della Spagna. In seguito alla morte di Franco, avvenuta l'anno successivo, venne restituita la democrazia. Nel 1977 il governo concesse l'amnistia all'ETA, ovvero la completa assoluzione di tutte le condanne legali. Se viene scontato pensare che questo fu anche la fine dell'epoca del terrorismo, la cruda realtà pare completamente diversa. Infatti non fu che un lungo periodo, da lì in poi, di spargimento di sangue, di attentati e di paura. Senz'altro l'attentato a Blanco sancì però un passaggio. Un passaggio da un'ETA che nacque dall'esigenza di un popolo che portò avanti i propri ideali e i propri obiettivi con la lotta politica e armata contro la dittatura e che poi si preparò a una torbida e complicata fase più defilata, in cui però l'ETA continuò sempre a colpire. E se in questo episodio abbiamo cercato di prenderla da lontano e di provare a capire le ragioni storiche e culturali che hanno portato a una lotta, sì terroristica, ma allo stesso tempo sostenuta dalla società civile, nel prossimo episodio proveremo ad analizzare la seconda parte del conflitto, quello avvenuto in una Spagna democratica e civile, e le motivazioni e gli effetti che esso hanno avuto nella società stessa. Chiudiamo le serrande del nostro barlume e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, se qualcuno non lo facesse ancora, seguiteci sui nostri canali social e condividete i nostri post. Grazie a tutti, alla prossima!